questo centro ha deciso di registrare le lezioni mie e fare anche dei video, e poi si possono vedere anche in streaming, così di notte, se siete insonni, parte un Roberto Bin dannata e vi divertite un sacco. E ciò nonostante, io continuo a registrare le mie lezioni perché io amo molto la tecnologia, ma fino a un certo punto, e di conseguenza io preferisco alimentare il mio sito personale con le mie registrazioni personali, poi il resto speriamo che funzioni. Si vede, questo è importante. Allora, riprendiamo la lezione di ieri e cerchiamo di andare un po' avanti. A che punto eravamo rimasti? Eravamo rimasti su questa distinzione che vi ho detto che era fondamentale tra disposizione e norma. L'importanza di questa distinzione la scoprirete un po' alla volta, soprattutto poi sarà basilare per capire le sentenze della Corte Costituzionale e tutto ciò che la Corte Costituzionale in questi anni ha fatto e detto. Oggi la vedremo applicata ad alcuni esempi e prima la vedremo calata nella realtà o dei modelli dei rapporti tra giudice e legge, perché questo è il nodo. Qui ho messo due stringhe in cui ogni parolina è scritta in un colore che corrisponde alla per opposizione all'altra stringa, per cui la disposizione si contrappone alla norma, il segno si contrappone al significato. Il rapporto tra segno e significato è un rapporto complesso, perché i segni sono un numero definito. Quante sono le leggi in Italia? Lo vedremo domani mattina, e introducendo il nuovo modulo, non si sa. Però si potrebbe anche, dica, c'ha ragione, dimenticavo il microfono, però se mi allontano non mi riprendo nel video, se parlo nel microfono devo parlare così, vabbè, troveremo una soluzione. Noi non sappiamo esattamente quante leggi abbiamo in Italia, perché siamo un popolo di pazzi, pensate. Vabbè, questo ve lo racconto domani. Diciamo che sono determinabili, però saranno 130.000, sono 130.000 atti che contengono scritti, contengono testi, contengono segni, contengono disposizioni. È il prodotto della legislazione, è il prodotto degli organi politici che sono autorizzati dal principio democratico a romperci le scatole introducendo nuove norme. Ok? I segni sono un numero definito, definibile. Se uno pensa che so io quali sono le disposizioni che vigono a Ferrara sulla circolazione, ci saranno un certo numero di decreti, di regolamenti, ma un numero definibile. Le norme sono infinite. Le norme sono infinite perché sono il significato che quelle disposizioni possono assumere in relazione ai casi della vita. E i casi della vita, per fortuna, sono infiniti, non sono standardizzabili. C'è uno strutturale lag tra la legge e la vita. Ieri facevo l'esempio dell'applicazione in analogia del codice della navigazione alla navigazione aerea. Ma è normale, nel senso che prima si inventa l'aeroplano, poi quando due aeroplani si scontrano si pone il problema: qual è la norma da applicare? E visto che non c'è una legge che si intitola scontro tra aeroplani, perché non c'è ancora pensato, ecco che c'è bisogno di ricavare questa norma per via di interpretazione dal sistema di segni. È così che si svolge. Quando dal salumaio c'è la signora per bene che dice ci doveva scappare il morto perché si decidessero, la risposta da dargli è sì. Prima c'è il morto e poi c'è la legge. Scusate l'interruzione di Mozart. Vabbè, è la Camera dei Deputati. Ma... Pronto? Mi può chiamare dopo l'una, per fortuna? Grazie, grazie. Vabbè. La Camera dei Deputati aspetterà. Ci deve scappare il morto per il semplice fatto che una legge che anticipa gli eventi della vita è un incubo, è un vero incubo. C'era un mediocre film qualche anno fa che si chiama Minority Report, non so se l'avete visto, qualcuno l'avrà forse visto, se non l'avete visto non avete perso niente, ma l'ipotesi interessante era di un paese futuribile in cui, grazie a un meccanismo diabolico, si prevedevano i crimini. C'erano dei veggenti lasciati in un brodo con una serie di cose, quasi come me, di fili che uscivano, e loro, essendo veggenti, sentivano che qualcuno stava per essere ucciso. Allora la polizia si precipitava e anticipava il reato. Un incubo, un vero incubo. Noi siamo liberi e se vogliamo uccidere qualcosa lo possiamo fare perché siamo liberi, abbiamo quello che i teologi chiamano libero arbitrio. Possiamo peccare. Possiamo delinquere, possiamo anche comportarci bene, è una libera scelta che abbiamo. E non solo, ma la nostra vita è di continui incasinamenti, si inventano cose. Quando è inventato il windsurf, molti anni fa, non è che avessero fatto prima una legge sul windsurf. Quale norme si applicano alla navigazione del windsurf? È stato un problema che si è posto il giorno che il solito cretino ha tagliato in due la testa del bambino con il salvagente passandogli sopra. E a quel punto hanno detto, cosa applichiamo a questo evento? E hanno deciso dopo di fare una norma che regola la navigazione, che non può essere quella dei natanti, perché sul windsurf mettete i razzi, il salvagente, la bussola e il GPS, lui fa blu 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 e scompare nei flutti. Per cui ci vuole una norma diversa, non c'era. È normale questo, gli eventi della vita sono infiniti e la legge fotografa la fattispecie. La fattispecie è un comportamento astratto, tipicizzato, che è un comportamento normale. Qui la Corte Costituzionale dice id quod plerunque accidit, ciò che normalmente accade, per lo più accade. Quello è fotografato dalla legge. Ma le sfumature della vita sono troppo complicate per essere ridotte al testo scritto. C'è una distanza fisiologica tra la vita e le leggi. E le leggi sono sempre programmaticamente in ritardo sugli eventi. Avete mai sentito parlare del principio di precauzione? Il principio di precauzione è una cosa che va molto in Europa, per cui la legge deve preoccuparsi di prevenire il rischio. E siccome i rischi sono continui, pensate alla questione degli OGM che è dibattuta ogni giorno tutti i mass media, la legge dovrebbe prevenire i rischi, questo è una stupidaggine. Lasciatemelo dire con viva e vibrante soddisfazione. Il principio di precauzione è sostanzialmente una stupidaggine, nel senso che anticipa gli eventi, ma anticipare gli eventi è quasi impossibile. Certo, tu puoi obbligare la gente a mettere il casco per girare il motorino, perché questo non è che anticipa gli eventi, è normale regola della prudenza, la cintura di sicurezza è normale regola di prudenza, ma tu non puoi anticipare tutti i rischi, se no dovresti metterti in una scatola di ovatta e passare la tua vita chiuso in casa sperando che l'aereo di linea non precipiti proprio su casa tua. Allora, tra disposizioni che sono atti, sono cose, e come tutte le cose si possono accertare e si possono contare, le leggi hanno un numero infatti, ogni anno esce un certo numero di leggi e si chiamano con il numero anno, legge 142 del 2012, quello è l'atto. Le norme sono infinite E sono infinite perché mentre le leggi sono fatti, sono cose, sono pezzi di carta, sono documenti, le norme sono idee, per cui sono illimitate quanto la fantasia. Che bello! Ovviamente non è che il giudice si sveglia storto e dice oggi è uno, c'è una vignetta bellissima che si riferiva alla Corte Suprema che diceva, insomma, i sette giudici della Corte, i nove giudici della Corte, e uno si rivolge vicino e gli dice oggi uno, non ti capita mai uno di quei giorni in cui tutto ti sembra incostituzionale? Che è l'atteggiamento che uno si sveglia un po' storto. Capita, anche quello incide nelle cose. Ed è talmente fisiologico questo che nessuno si fida delle sentenze. Tanto è vero che abbiamo tre gradi di giudizio. Il tuo comportamento viene giudicato dal giudice di primo grado, quella sentenza può essere impugnata in appello, e se poi in appello fanno gli errori di diritto puoi andare alla Corte di Cassazione, e se nel frattempo scopri che stanno applicando una legge che va contro la Costituzione vai alla Corte Costituzionale, e se scopri che quella legge va contro il diritto dell'Unione Europea vai alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Non esiste il giudice unico, perché siccome la norma è frutto di pensiero, di idee, di cultura, è un fatto soggettivo, è un fatto inevitabilmente soggettivo. E tutto il problema del diritto, diciamo tutto il problema del diritto, un bel pezzetto del problema del diritto è come ridurre questa soggettività, come tendere a una certa certezza nel comportamento degli interpreti, visto che le leggi non sono mai precise. Le leggi non sono mai precise perché fotografano un'ipotesi, ma non sanno quello che avviene attorno, gli infiniti casi della vita. E vedete che tutto il sistema è legato, per porre le leggi bisogna eleggere un organo politico, per produrre norme bisogna selezionare un giudice in base alla sua capacità tecnica. Altra cosa che non c'è qui, però ci sta tra ragione e volontà. Le leggi in Italia, salvo che nella regione toscana, non sono motivate. Non c'è una motivazione della legge. La legge incomincia con l'articolo 1. Le sentenze sono tutte obbligatoriamente motivate, perché la sentenza finisce con un dispositivo, e tra un po' vedremo un dispositivo tipico, cioè dicendo qual è la conseguenza, la condanna, la dichiarazione che fa il giudice, ma prima ci sono pagine, 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 possono essere decine, centinaia di pagine di motivazione che spiega perché il giudice è giunto a quella conclusione. Quando voi accendete la radio la mattina e il giornalista di turno che sta alla vita come l'ambasciatore sta alla politica internazionale, cioè non porta pena, sa appena di che cosa succede, magari sa tutti i risvolti accaduti, ma non conosce tecnicamente le cose, e capita spesso che dice sorprendente sentenza della Cassazione o la Corte Costituzionale ha deciso che, e tutti dicono oh, ma come gli è venuto in mente? Questo accade perché il giornalista non ha letto la motivazione, perché la risposta alla sua domanda sta in quelle decine di pagine di motivazione, che ovviamente la motivazione è tecnica, non la motivazione giornalistica. Siccome l'uomo infelice, non esiste questa la motivazione, si ragiona sulle disposizioni e il significato delle disposizioni, su quello si ragiona, ma ci vogliono decine di pagine per spiegare un ragionamento. Questo ragionamento è quello che collega la disposizione, che è un atto accertabile, e la norma. E molte volte le decisioni sono sorprendenti perché il caso è sorprendente, è il caso che è paradossale. Paradosso è opposto di ortodosso. Ortodosso vuol dire che sta nella strada, nella fattispecie. Paradosso sono dei casi che fanno eccezione. C'è un esempio che porto sempre perché, prendo anche un po' in giro per questo i miei ex studenti, perché è indicativo. Chi genera i bambini gli adatta? Gli adatta il papà o la mamma? Non è una domanda difficile, potete rispondere. Gli allatta la mamma. Per un fenomeno fisiologico che non vi farò, non vi starò a descrivere. Tanto è vero che la legge, derogando il principio di uguaglianza di genere, dice che è la mamma che può stare a casa per l'allattamento. E questa è la main street, è la fattispecie normale, it quod plerunque accidit, l'ortodossia dei comportamenti. In genere è la mamma che partorisce, il babbo gioca la televisione, e la mamma che allatta, il babbo fuma guardando la televisione. Così avviene, è la natura, direbbe qualcuno. Già, ma non è la totalità degli eventi. Non è la totalità degli eventi, perché ci sono degli eventi un po' più paradossali. La mamma è in carcere, la mamma è malata, la mamma è morta, il bambino è adottivo. Se il bambino è adottivo, questo sbaraglia tutto, perché non essendoci maternità naturale, non c'è montata lattea. E quindi non c'è latte. E quindi c'è il biberon. C'è il motivo perché deve stare la mamma a casa a mettere in filare il biberon nella bocca del bambino urlante? No, lo può fare anche il braccio meccanico, non è un problema. Lo può fare il papà, la zia, il fratello maggiore, chiunque lo può fare. E allora perché di fronte a questo caso quella legge è ancora così selettiva e parla soltanto della mamma che sta in casa? Non è un caso che mi sono inventato io, è la sequenza di sentenze della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima più volte la disposizione che prevedeva che la mamma stesse in casa, solo la mamma, in relazione a singoli eventi, nella parte in cui non prevede che in caso del bambino adottivo possa stare in casa anche il padre. La Corte ha detto il problema non è chi produce il latte. Il problema è che i genitori devono stare con i bambini, perché questo è l'affetto, queste cose qui un po' romantiche, no? Più sono lontano dai genitori, secondo me meglio stanno i bambini, ma comunque questa è un'altra questione. Il principio è questo. E se è un problema di affetto e non c'è il latte naturale, non c'è nessuna ragione che stia a casa la mamma e non il padre. Beh, è del tutto ragionevole. Ma se voi la mattina sentite la notizia, anche il padre può allattare il bambino, l'ha detto la Corte Costituzionale, tutti dicono che i giudici sono scemi. I giudici non sono scemi, i giudici ragionano sugli eventi della vita. Sei tu che sei scemo e non vai a leggerti la motivazione, perché spesso non è ancora pubblicata, oppure è troppo lunga, ci si vuole. Poi è scritto in questo linguaggio così incomprensibile, ma perché i giudici non scrivono come noi giornalisti? Per fortuna. Qui si introduce un problema. È un problema, è un salto questo che vi sto facendo, è un problema del rapporto che il giudice ha con il testo che interpreta. E questo rapporto è definito dalla norma costituzionale, che vi riproporrò in diversi contesti, perché la norma costituzionale è molto importante, anche se dice apparentemente una banalità. Probabilmente il giornalista direbbe, boh, cosa vuol dire? I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Io l'ho resa con questa fulgida immagine. Il giudice è messo al centro, anche se l'immagine è un po' storta, di un cerchio, e voi sapete che nei vostri altri studi di geometria, nel cerchio ogni punto della circonferenza è equidistante rispetto al centro. Definizione di cerchio. È la figura geometrica piana, chiusa, in cui ogni punto è equidistante dal centro. Non so se si definisce ancora così il cerchio, ma mi piace questa definizione. E questa immagine a me spiega un bel problema. e cioè di quale sia il rapporto del giudice con l'interpretazione data dagli altri giudici. Perché quando la Costituzione dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, dice qualcosa di assai importante. Torniamo all'immagine prima. Una velocità impressionante. Eccola. Questo vuol dire che il soggetto giudice scelto tecnicamente con un concorso e che si occupa di dare significato, cioè la norma, trarla dalla disposizione, è vincolato soltanto dalla disposizione, non c'ha altri vincoli. Che significa che la sua opera di interpretazione non può essere condizionata da altre autorità. Questo significa. È il principio di indipendenza del giudice, che non è solo un'indipendenza nel senso che è garantito una serie di cose, ma un'indipendenza anche, diciamo, funzionale, nel senso che nella sua attività il giudice si confronta con il testo senza altre interposizioni. Per esempio, il Parlamento non può fare una mozione, e non mi sto inventando una stupidaggine, è stata proposta questa stupidaggine, per dire come va interpretata la legge. Questo nello Stato di diritto sarebbe violazione della separazione dei poteri. Vedete che la separazione dei poteri è un principio che continuamente invade questo discorso, perché è il principio che separa questi due sottoinsieme, queste due stringhe. Il legislatore fa leggi, il giudice le interpreta. Il legislatore vuole influire sul mestiere del giudice? Boh, certo che lo può fare, fa un'altra legge. Ma leggi fa, testi, e quei testi vivono nel mondo delle cose, non penetrano nella testa del giudice, perché la testa del giudice è del giudice, e lui interpreta la legge senza altri condizionamenti. Se il legislatore vuole arrivare a un risultato interpretativo, solo una cosa può fare: fare nuove disposizioni. E vedremo che ci sono delle leggi che si chiamano di interpretazione autentica, che creano abbastanza confusione perché si chiamano leggi di interpretazione autentica, ma sono leggi nuove in cui il legislatore dice quella disposizione va interpretata nel senso di questa norma. Apparentemente scavalca il muro, ma in realtà no, perché quello che lui fa è un'altra disposizione. È un'altra disposizione che precisa come va applicata quella norma. Questo significa che i giudici e gli interpreti nel nostro sistema giuridico non sono legati dall'interpretazione degli altri giudici. Questo è un passaggio ulteriore. Non solo non possono essere vincolati da organi politici, ma non sono vincolati neanche dall'interpretazione data dagli altri giudici. Questo è tipico dei sistemi cosiddetti detti di civil law. I sistemi di civil law sono quelli, diciamo, di tradizione continentale europea, di diritto civile, di codificazione. Sono sistemi in cui il diritto nasce tutto da atti legislativi, e l'atto legislativo per eccellenza è il codice. Il primo codice in cui vi imbatterete sarà il codice civile, prossimo semestre, diritto privato. È la codificazione che rappresenta la supremazia della politica sul diritto, è così che si manifesta. Quello che lega il giudice è un atto politico, è la legge. L'atto politico è il vincolo al giudice. Ma il giudice non può essere soggetto ad altre influenze, lui è libero di interpretare le leggi. Ed è per questo che noi abbiamo diversi gradi di giudizio, per controllare questa sua attività, la ragionevolezza, la correttezza dei suoi passaggi, perché ovviamente il giudice, essendo un essere umano, sbaglia allegramente spesso, può sbagliare perché ha ignorato una legge nel frattempo intervenuta, può sbagliare perché l'interpretazione che ha dato è palesemente inconsistente, può sbagliare perché la sua motivazione è una motivazione che non convince, è erronea, non è logica. I sistemi di common law si contrappongono, scusate, i sistemi di civil law si contrappongono ai sistemi di common law. Questa è sempre la nostra Costituzione, forse lo facevo meglio a mettere nella PowerPoint precedenti. La nostra Costituzione ci dice che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Questo vuol dire che i magistrati non sono posti in una gerarchia. I magistrati hanno questa strana posizione, molto contestata dalla politica attuale, per cui uno invecchia facendo il suo lavoro e migliora il suo status stipendiale, aumenta di grado, diciamo, come magistrato, pur continuando a fare lo stesso lavoro. Uno non si vuole spostare dal suo tribunale, sta nel suo tribunale e diventa giudice di Cassazione, cioè nel senso che ha lo status del giudice di Cassazione, ma non va a lavorare in Cassazione, resta lì. E i giudici si distinguono soltanto per la diversità di funzioni e non per una gerarchia dei giudici. C'è la promozione dei giudici, ma la promozione dei giudici è una promozione di carriera che non corrisponde necessariamente a una promozione delle funzioni. È un principio contestabile, ma è. E rappresenta quello che è anche un modo di concepire l'ordinamento giudiziario. Questa è una cosa tipica dei paesi di civil law ed è esattamente l'opposto di quello che accade nei paesi di common law, che sono quelli di tradizione anglosassone, quindi essenzialmente diciamo Regno Unito, forse è meglio dire Inghilterra, Stati Uniti, in parte il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e così via. Perché? Perché in questi sistemi l'organizzazione del potere giudiziario è totalmente diversa, è storicamente diversa. A parte che è diversa da paese a paese, perché paragonare il sistema inglese con quello americano è molto azzardato. Qui avete una slide, due immagini del sistema americano e vedete che è costruito gerarchicamente, è concepito come una struttura gerarchica, per cui ci sono corti superiori e corti inferiori. Questo in Inghilterra è ancora più accentuato e dipende da una tradizione, diciamo, medievale. È difficile capire quel sistema se non si comprende un semplice fatto. La cultura giuridica inglese ha una sua continuità dal 1066 in poi. 1066 che cos'è? Ma che cosa avete fatto a scuola? Hastings, la battaglia di Hastings. Era Hastings. La vittoria dei Normanni, l'arrivo dei Normanni in Inghilterra. Da allora la cultura inglese non ha avuto vere rotture. Neanche Cromwell, di cui parleremo un po' più avanti, è stata una vera rottura, è stata una parentesi. Pensate quante rotture hanno avuto invece gli ordinamenti europei. Per dire fascismo, nazismo, unificazione d'Italia, campagne napoleoniche, guerra dei trent'anni, spagnoli, francesi, Francia, Spagna, poche Semagne e così via, no? Cioè tutta una serie di terremoti, sacchi di Roma, tutta una serie di sventure che hanno spezzettato la nostra storia. E la nostra storia è stata in particolare spezzettata dalla Rivoluzione francese e da Napoleone. Quello segna una cesura, lo studierete nella storia del diritto italiano, perché lì si compie una svolta già preparata dalle codificazioni delle monarchie illuminate, l'Europa centrale e così via, ma lì si scopre il nostro modo di iniziare, il nostro modo di concepire il diritto come legge voluta dalla politica, il diritto come codice, il diritto come dato separato da quello che fa l'interprete, che è un magistrato di carriera. Magistrato di carriera che vince un concorso, che è il nostro modello. Il modello inglese invece è un modello feudale. I giudici del modello inglese sono una corporazione. Sono tecnicamente ancora adesso una corporazione. Si formano nelle stesse scuole, nelle inn, e queste scuole formano magistrati, avvocati. Esiste fino a un certo punto ancora una forma di cooptazione, era classico almeno anni fa, adesso le cose sono un po' cambiate, hanno perfino introdotto la Corte Suprema in Inghilterra, cos'è? Prima erano i Low Lords, un pezzo della Camera dei Lord che faceva da giudice di ultima istanza, per dirvi una cosa strana, no? L'Inghilterra studiata con i nostri occhiali è molto strana, perché c'è delle radici storiche lunghissime, tutte feudali, non c'è una Costituzione scritta. L'unico paese, insieme a Israele, nel mondo di riferimento che non c'è una Costituzione scritta. Il referendum per la Scozia si è potuto fare perché non c'è una Costituzione scritta, ma solo una legge. E tutta la sua costruzione è una costruzione fatta un po' empiricamente. Funziona anche perché si modifica, ma in questa empiria esisteva anche il fatto che la corporazione dei giuristi era una vera corporazione, cioè era un potere pubblico-privato. Forse vi hanno detto nei vostri alti studi liceali che Dante era scritto la corporazione degli speziali. Lui non faceva il farmacista, era scritto la corporazione degli speziali perché questo gli dava una certa protezione, una certa condizione sociale, cioè aveva un fascio di privilegi e di garanzie come appartenente a quella corporazione. In Inghilterra l'esistenza di una corporazione dei giuristi ha consentito che questo potere si opponesse al potere politico, avesse una forza nei confronti del potere politico. Apparentemente vige il principio della supremazia della legge e della sovranità del Parlamento. Il Parlamento fa le leggi, ma i giudici hanno il potere di common law, cioè di interpretare le consuetudini inglesi, la propria giurisprudenza, ed è un sistema che si basa su due modi di produzione del diritto che sono alternativi. Apparentemente vince il legislatore perché può fare tutte le leggi che vuole, ma in realtà poi i giudici hanno il potere di interpretarle e le interpretano secondo i principi di common law. Quali sono i principi di common law? Non fare troppe domande. No. Sono principi della corporazione. E nell'ambito di questo sistema corporativo, che è l'origine, per cui una volta per esempio i giudici erano cooptati dai giudici. Si invitava a cena l'avvocato e dopo alcune cene, visto come si comportava, se mangiava correttamente, se non si ubriacava, se non sputava per terra e se riusciva a intrattenere una brillante conversazione sul cricket, lo cooptavano come giudice. È tipico della corporazione la cooptazione. È un po' quello che fanno i professori universitari, anche se fanno finta di fare dei concorsi. Noi cooptiamo la gente. E non c'è un sistema migliore se la corporazione funziona bene. Se la corporazione funziona male, come ormai funziona in Italia, diventa nepotismo. In questo sistema il legame interno dei giudici è fortissimo, perché è un legame che unisce la corporazione. I giudici supremi, che diventano supremi sulla spinta, non in America, funziona in maniera diversa, sulla spinta del sistema dei giuristi, È chiaro che sono considerati gerarchicamente superiori e quello che loro dicono come interpretazione ha valore di legge, è il principio dello stare decisis, o stare decisis, che è una cosa un po' diversa, il sistema del precedente. Il precedente è considerato vincolante, per cui se il giudice superiore dice che la disposizione X significa A, gli altri giudici sono tenuti a non discostarsi e a applicare quel precedente. Vedete, mentre nel nostro sistema ogni giudice è equidistante dal sistema legislativo, nel sistema inglese e come principio nel sistema di common law, i giudici sono posti in una gerarchia. E questa gerarchia è legata dal principio dello stare decisis, cioè del rispettare il precedente. Ogni giudice rispetta i propri precedenti, ma soprattutto i giudici inferiori devono rispettare i precedenti, per cui se loro violano un precedente, la sentenza viene annullata. Ora io vi ho detto in poche parole due schemi culturali di diversa tradizione, di diversa costruzione, di diverso funzionamento. Ma devo anche dirvi che come sempre i modelli, e come abbiamo visto all'inizio anche le modelle, non rispecchiano la vita. E non ci sono mai in natura gambe così lunghe come quella delle modelle, e nella vita delle corti, dei tribunali, questa distanza tra i modelli di common law, di civil law, è molto meno netta. Poi diventa sempre meno netta perché ci sono corti miste. Per esempio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è composta da fior di giuristi continentali e anglosassoni e funziona come una corte unitaria, per cui i due sistemi si sono un po' imbastarditi. In linea di principio questo però funziona per farvi capire un problema. E cioè che da noi non c'è la cultura del precedente. Siccome c'è una disposizione che dice che ogni giudice è equidistante dalla legge, da noi non veicola fin dal primo giorno di lezione l'idea che i giudici sono soggetti alla giurisprudenza della Cassazione. Non veicola affatto. La Cassazione fa una sentenza, la Cassazione è la Suprema Corte, come si chiama anche, la sentenza dà un principio di diritto, dà l'interpretazione che dà la Cassazione di quella interpretazione della legge, ma non c'è un vincolo giuridico per gli altri giudici. Cioè, altri giudici ne tengono conto, ma non sono vincolati a tenerne conto. Possono anche discostarsene motivando. E questo rende abbastanza lontano il nostro sistema da quello di common law. Prossima lezione vedremo come si applicano queste cose alla realtà.